buongiorno da Radio Ciroma 105.7. Siamo in linea da Cosenza, da Piazzetta Toscana, in pieno centro storico. Ringraziamo i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa che ci hanno appena passato la linea per questa diretta, per questa staffetta radiofonica nazionale al quale siamo lieti di partecipare. Insomma, partiamo da quello che è stato il punto di inizio dell'assemblea che hanno lanciato da Onda Rossa, ovvero qual è la situazione delle radio libere, delle radio autonome in questo momento di emergenza e come e in che modo le radio autonome stanno funzionando come fulcro e come spinta propulsiva per tutte le realtà sociali che nelle varie città d'Italia appunto si stanno attivando per far fronte a questo stato pandemico. Se parliamo di Radio Ciroma, appunto la prima cosa che dobbiamo considerare è quello del cambiamento del palinsesto. Infatti sia gruppi che collettivi hanno usato la radio come strumento per continuare l'attività politica anche durante l'emergenza del Covid-19. Già dalla mattina successiva al DGPM dell'8 marzo, quello che comunque ha annunciato le restrizioni arrivate anche qui nell'estremo sud, nella nostra Calabria, ci siamo ritrovati qui nelle stanze della radio prima di essere chiusi in casa dalla quarantena per mettere a sistema quelle che erano le forze sociali di Cosenza e cercare sul territorio di far fronte a tutto quanto, soprattutto sempre avendo in testa gli ultimi, le persone che stanno ai margini, chi non trova sostegno in nessun altro modo. In particolare la radio ha deciso di voler garantire ogni giorno delle fasce quotidiane di informazione che le abbiamo chiamate Chi stiamo passando, in cui si parlerà in maniera seria e perché no anche un po' ironicamente si affronteranno tutte le tematiche riguardanti lo scoppio dell'emergenza coronavirus. In particolare poi abbiamo anche attivato uno spazio dedicato agli speciali, dove in continuazione abbiamo parlato della questione lavorativa, della delicata questione sanitaria che ci tocca in prima persona al sud Italia, e anche uno spazio femminista, uno spazio dedicato ai bambini, uno spazio per la formazione e per l'istruzione. Diciamo che tutte le persone che hanno riscontrato un blocco della loro attività dovuto allo scoppio dell'emergenza hanno trovato in Radio Ciroma una spinta propulsiva, un punto da cui ripartire e diffondere il nostro pensiero anche in questi delicati momenti.
Allora, come diceva bene Mario, la radio in questo periodo ha rappresentato davvero la modalità con cui un sacco di gruppi, un sacco di collettivi cittadini hanno potuto continuare a fare la loro attività politica. Quindi in realtà qui a Cosenza, se non altro, la situazione non si è arrestata, ma anzi abbiamo trovato forme nuove per esprimerci, per far arrivare i nostri messaggi alle persone che in questo momento si trovano nelle loro case. Come diceva bene, lo spazio femminista, per esempio, ogni mercoledì fa un approfondimento mettendo in relazione quella che è la situazione dell'emergenza rispetto alle tematiche, per esempio, del lavoro di cura. O abbiamo anche per esempio uno spazio per i bambini, quindi c'è stata anche un'attenzione nei confronti dei più piccoli, di come intrattenerli, di come far passare anche dei messaggi positivi e di come staccarli invece da tablet e telefoni vari. Si è fatto tanto anche dal punto di vista della comunicazione. Radio Ciroma ha attivato una chat cittadina dove al momento ci sono più di 1500 persone, attraverso cui noi mandiamo aggiornamenti, notizie, naturalmente notizie che sono anche, come dire, discusse, cioè nel senso non mandiamo semplicemente aggiornamenti sterili, ma facciamo anche quella che è un'informazione di parte, attraverso cui riusciamo a far arrivare a tutti quanti anche tutto quello che si sta facendo all'interno della città. Dall'inizio dell'emergenza i collettivi di Cosenza, i gruppi, le associazioni si sono unite per far fronte appunto alle esigenze che sono venute fuori naturalmente dopo tutte queste misure restrittive che sono state prese. Moltissime fasce sociali si sono trovate in estrema difficoltà, e stiamo parlando di quelle fasce sociali che erano già in situazioni estremamente precarie prima dell'emergenza Covid e che con lo scoppio del contagio hanno veramente pagato un prezzo altissimo. Abbiamo al telefono
Sì, è arrivata già la prima telefonata, c'è Ferdinando Gentile del comitato Prendo Casa di Cosenza, che comunque ci testimonierà sicuramente quella che è il lavoro, appunto, che diciamo poco fa, fatto dalle realtà sociali del territorio per far fronte ai bisogni degli ultimi e delle persone più ai margini.
Ferdinando, ci sei? Pronto? Forse no?
Pronto?
Pronto. Allora, allora, dicevamo un po' quella che è la situazione, a partire dal fatto che io, insomma, ecco, ho fatto una minuscola introduzione, però ci sarebbe da dire molto, per esempio, su quelli che sono stati i tagli che in precedenza sono stati fatti, per esempio, al sistema del welfare cittadino, ad opera dell'amministrazione comunale, ma non solo per quanto riguarda Cosenza, ma direi che potremmo parlare tranquillamente anche di molti altri comuni, anche più piccoli, e che hanno messo in ginocchio moltissime persone, al di là del fatto che le istituzioni, dicevamo, si sono trovate assolutamente impreparate a far fronte a quelle che sono le esigenze di tantissime persone. Voi, come Comitato Prendo Casa, come l'Associazione della Terra di Piero, come lo stesso collettivo femminista Femmin Cosentina in Lotta, e non dimentichiamo il preziosissimo contributo di moltissimi gruppi ultra, state facendo un lavoro davvero pazzesco. Io leggevo qualche dato: dall'inizio dell'emergenza voi avete già distribuito, da quanto leggo, 8.000 pasti caldi ogni sera e una distribuzione di spese a domicilio anche gratuite, da far impallidire veramente qualsiasi servizio sociale comunale. Raccontaci un po' di quello che state facendo. Insomma, esaminiamo poi nello specifico quelle che sono le esigenze reali delle persone.
Sì, è evidente che questa pandemia nessuno l'aveva prevista, ma è evidente che i sistemi che le istituzioni hanno costruito in questi anni sono del tutto insufficienti a dare risposte concrete. Lo sapevamo prima della pandemia, oggi, come dire, sono venute fuori tutte quante le negligenze di un sistema istituzionale di sostegno alle famiglie che è inesistente in realtà. Tant'è vero che qua a Cosenza, poi sarà stata la realtà piccola, sarà stata tante cose, una rete comunque che da anni cammina e fa tante cose, ma c'è stata una risposta che è arrivata ben prima dal basso che dalle istituzioni. Perché, come dicevi tu, non solo, diciamo, associazioni che si occupano quotidianamente di situazioni di fragilità e quant'altro, ma gli ultra, quelle che lottano per la casa, i collettivi, insomma, si sono subito adoperati a dare una risposta concreta per la propria gente. Di questo si tratta, di dare del supporto a chi realmente, diciamo, vive questa pandemia come un'ennesima precarietà, l'ennesima crisi sul groppone. E quindi fin da subito ci siamo attivati provando a dare tutte le informazioni innanzitutto, ma poi il supporto proprio materiale per chi, insomma, si è trovato da un momento all'altro senza lavoro. Qui bisogna tenere presente che la cassa integrazione per molti è un miraggio, non esiste, quello che esiste è il lavoro nero, e quindi nei casi delle partite IVA e di chi ha piccole attività parliamo di attività a conduzione familiare, quindi in realtà proprio la pandemia è andata dopo a colpire anche in settori che sono molto particolari anche per città come la nostra, quindi la risposta da parte nostra è dovuta subito essere importante. Le istituzioni si sono svegliate 20 giorni dopo, in realtà qua ora provano a rimediare, a dare dei minimi supporti, ma come dire, c'è poco da capirci, nel senso che hanno dimostrato quello che sono e effettivamente, diciamo, continuano a dimostrarlo anche su quello che si sta costruendo, almeno su questa città, intorno alla questione dei bonus spesa, dove sindaci e consiglieri comunali fanno la bella faccia dicendo che stanno dando questo contributo alle famiglie, in realtà un contributo che non hanno deciso loro, un contributo statale. Se fosse stato per loro, la gente a quest'ora ancora stava senza la spesa quotidianamente. Il dato quindi appunto è questo qua: ci troviamo di fronte a una situazione molto critica, alla quale, diciamo, però le realtà, cittadini, i movimenti hanno saputo dare una grande risposta. Ora bisognerà vedere, insomma, quello che succederà nei prossimi giorni. Noi, seppur non condividendo questa questione del buono spesa, abbiamo dato supporto a tante famiglie per compilare questa domanda, perché sono soldi che è giusto che prendano loro. Noi abbiamo, anche su questo, siamo usciti pubblicamente in città ponendo la questione che i soldi non c'era bisogno che passavano dalle associazioni, ma dovevano andare direttamente nelle tasche dei cittadini e delle cittadine, perché anche questa questione che le associazioni debbano in qualche modo essere intermediari non lo capiamo. Cioè, le associazioni devono in qualche modo dare indicazioni di quelle che sono le situazioni di vulnerabilità e di problematicità sul territorio, non devono assolutamente gestire soldi che sono destinati solo e soltanto a chi in questo momento vive il problema della la crisi, insomma, dovuta alla pandemia. Dopodiché tutto questo non basta, a nostro avviso non basta, perché comunque il buono spesa è nell'emosina in confronto a quello che ci aspetta nei prossime settimane, nei prossimi giorni. Quindi è evidente che la questione del reddito va allargata in maniera, diciamo, come si dice adesso, universale, lo diciamo da tanto tempo, però insomma ora è ritornato in voga, e va reso un reddito che dia una risposta e dia una mano a tante famiglie che in questo momento il reddito di cittadinanza non riesce a coprire.
Certo. Senti, invece rispetto alla questione, guarda, colgo l'occasione, dato che appunto hai una conoscenza capillare del territorio, allora si è fatto tanto dire, insomma, a livello nazionale, soprattutto dagli ambienti cosiddetti di centrosinistra, quindi dalla Lucia Annunziata e compagnia bella, della questione che al sud, soprattutto in Calabria, poi figuriamoci, questa situazione porge proprio il fianco a criminalità organizzata, eccetera, eccetera, quasi dicendo praticamente che il problema qui è la criminalità organizzata e non il fatto che il sud.
Ma questa, guarda, è la solita retorica del purtroppo, no, o per fortuna, di una sinistra finita. Questa questione della criminalità organizzata che ritorna ogni volta da adesso a sinistra, no, cioè qua i supermercati sono gestiti dalla criminalità organizzata, quindi parliamo di nulla. Più che altro bisognerebbe mettere, come dire, bisognerebbe ragionare su un fatto che il sud oggi non esplode, nel senso non c'è solo gli espropri proletari, la gente non va a fare la fine per campare, perché c'è stato il reddito di cittadinanza. Questo è mutato, insomma, che mi dispiace dirlo, perché non l'abbiamo fatto noi come movimento, è stata una cosa voluta dai 5 Stelle, ma è uno strumento che in realtà ha dato sollievo a migliaia di persone, ed è uno strumento che né il centrodestra né il centrosinistra hanno mai voluto. Il dato è questo qua, cioè se oggi al sud non scatta la rivolta così come si immaginava, insomma, e quant'altro, perché c'è questa misura che in questo momento sta dando questo sollievo nell'immediato. Chiaramente non basta, è una misura che è limitante, è limitata, c'è tutta una questione legata agli affitti, alle bollette, comunque va capita, perché anche qui, senza prenderci per cretini, ma il reddito di cittadinanza, per così come è fatto, non basta. Cioè, qua molte delle famiglie che lo percepiscono non è che stanno a casa e aspettano il 27 che gli caricano la carta, ma molte vanno a pulire scale, vanno a guardare il signore, vanno a fare altro, perché non basta. Cioè, se immaginate che il contributo sull'affitto rispetto che danno con il reddito è 280 euro, qua una casa per una famiglia di 4-5 persone ci vogliono dai 350 ai 450 euro. Partiamo, quindi di che parliamo? 100-150 euro di bolletta le paghiamo mensilmente, quindi evidentemente una buona parte se ne va. Però il dato rispetto alle stronzate dell'Annunziata e del centro-sinistra sono queste, cioè loro hanno voluto in questi anni smantellare la sanità pubblica, e il dato è evidente. Da qua si dice, a Cosenza dice, la spogliata della neve si vedono gli stronzi, no? Quando va via la neve si vedono gli stronzi. Questo è il dato, nel senso che la pandemia gli stronzi lo sta facendo venire tutti quanti fuori, cioè la sanità evidentemente è al collasso, è al collasso perché hanno foraggiato le cliniche private, la sanità privata, e quindi il dato deve essere questo, certo. Noi abbiamo paura di andare a finire in ospedale domani mattina.
Va bene,
e
allora
il secondo dato, chiudo, è questo fatto qua, rispondendo a quello che dicevi tu prima, che la misura che in questo momento sta permettendo a tante famiglie di respirare non l'hanno pensata né la destra né la sinistra in questo paese. Questo è il dato, diciamo, che bisognerebbe cogliere in questa prima fase di questa pandemia.
Va bene, allora grazie Ferdinando, insomma ha messo un sacco di carne al fuoco e speriamo di avere poi il tempo di, insomma, analizzare più nello specifico tutte queste questioni, a partire anche da quella che è la situazione sanitaria. Ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Allora, andiamo avanti, insomma, con la discussione. Sì. Sicuramente quella della sanità è una situazione estremamente critica. Non ci voleva il Covid per far emergere tutte le magagne che ci sono all'interno della nostra sanità pubblica. Quello che sicuramente è il dato è che a livello regionale, ma a questo punto direi anche nazionale, ma soprattutto regionale, la sanità privatizzata, tra l'altro commissariata nella nostra regione, è stata veramente una manna dal cielo per tutte quelle famiglie politiche che hanno voluto in qualche modo creare clientele all'interno, per esempio, delle cliniche private.
Nel frattempo abbiamo un intervento da Roma. Ciao, ci sei? Sei in linea?
Sì, sono in linea.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Di cosa ci volevi parlare?
Niente, vabbè, io sto dentro un'occupazione abitativa dell'Asia, e siamo 110 famiglie e in più, vabbè, sono un compagno che sta dentro l'osservatorio repressione, e a Cosenza ci sono venuto più volte, mi chiamo Nunzio. Volevo salutare pure Claudio Dionesarbi e Gianfranco della Palestra Popolare di Cosenza.
Va bene, glielo comunicherò.
Glielo comunicherò.
Glielo dite voi, eh.
Certo, certo. A meno che non ci stiano ascoltando.
Sì, può essere pure che ci stanno ascoltando. Vabbè, volevo salutare pure Franco Piperno, un vecchio compagno,
certo,
che,
come no,
che negli anni...
Che è uno dei ceromisti doc, tra l'altro.
Sì. Vabbè, ma se conosciamo tanto, compà.
Bene, no, è bello che questa staffetta radiofonica poi ci metta un po' in collegamento su quelle che sono anche le connessioni che per fortuna intercorrono fra i vari spazi, fra i vari gruppi e,
certo.
E questa devo dire è una ricchezza e insomma cogliamo l'occasione di nuovo per dire quanto ci piaccia far parte di questo progetto, speriamo che continui, penso che sia veramente una risorsa per tutti i movimenti che in Italia ci ascoltano e che in questo momento insomma cercano di operare nonostante le misure restrittive del governo.
Sì, no, ma infatti poi su questo è chiaro che oggi siamo un attimo arrovinati, anche perché i decreti di sicurezza ci hanno lavorato bene da questo punto di vista sulla limitazione delle libertà democratiche. Chiaramente lo stato d'eccezione determinato dal coronavirus aggiunge ancora di più a tutto un quadro che già in qualche modo prendeva una certa piega nei confronti del conflitto sociale, che poi vuol dire diritti, vuol dire nuove legalità popolari da affermare, cui voglio dire.
Certo, io penso che la sfida, la nostra sfida, al di là del momento attuale, sarà sicuramente poi nel post emergenza, cioè nel senso io penso che
brava.
Penso che, ma questo è un discorso che insomma abbiamo fatto in lungo e in largo in questi giorni, penso che questa crisi, se vogliamo vederla con un vago ottimismo, possa veramente essere un po' il grimaldello attraverso cui far venire fuori ancora di più quelle che sono tutte le contraddizioni, e sicuramente è una fase in cui le nostre rivendicazioni possono essere veicolate con ancora più forza, proprio sul gioco che possiamo fare, sul gioco forza di tutti i fallimenti istituzionali a cui assistiamo in questi giorni.
Ah, capito. Sì, infatti dobbiamo fare della crisi, come diciamo, un'occasione. Il problema è che effettivamente l'uscita graduale, cioè bisogna ricostruire proprio un ragionamento su questo, perché anche sulle forme di lotta, compà. Cioè, per esempio, cioè uno dice cioè, stiamo tutti a resti domiciliari, fa una fermata all'aria per rivendicare un diritto, però nello stesso tempo c'è anche una paura fottuta da parte della gente, paura di morire, perché comunque questi hanno costruito un meccanismo incredibile Chiaramente che è legato poi a una situazione, perché poi la verità qual è? Che questa pandemia potrebbe anche essere curata, però tu c'hai una sanità al collasso che hai demolito, hai distrutto, e quindi chiaramente anche quello che era un problemino, diciamo un problema, sì, respiratorio, che poi non c'hai respiratori, non c'hai tutta una serie, non c'hai tamponi, non c'hai tutta, perché negli ultimi anni hai fatto scelte strategiche diverse, hai investito sulle armi, hai tagliato la spesa sociale a monte. Poi c'è stata la privatizzazione tramite gli accreditamenti che sono arrivati alle regioni, ai comuni, ma il taglio è stato fatto a monte, cioè nel senso proprio come scelta del governo, dei vari governi che hanno fatto la scelta, appunto, magari poi tutti questi soldi sono stati spostati sulla videosorveglianza, sui sistemi di puntamento spaziali, su una serie di, no, dei controlli, certo, legati a rubi una mela, il giorno dopo ti piano, però se ti piano una sorta di bronchito o di polmonite non ti possono curare ospedale.
Certo, guarda, qua dicevamo prima in Calabria, per esempio, la questione della sanità è stata veramente insomma l'opportunità per un sacco di famiglie politiche di creare clientele, di creare insomma
loro.
Certo. Non sono le persone, non sono le cliniche che in questo momento si stanno accollando tutti i casi di coronavirus, questo è poco ma sicuro.
Sì, cioè, perché comunque quello che dice Nunzio, giustamente, poi certe scelte si vanno a riverberare in maniera diversa sui vari territori che rispondono ovviamente in maniera diversa, sia per come sono conformati che per come funzionano le cose a monte. Nunzio, noi purtroppo ti salutiamo perché abbiamo altri interventi in coda. Grazie a te per essere intervenuto.
Grazie a tutti quanti, grazie che c'è stare, forza Cosenza. Ciao,
ciao,
grazie,
ciao.
Niente, noi continuiamo, ricordiamo che c'è stamattina abbiamo il numero nazionale per le chiamate, che è lo 0649 1750. Le chiamate arriveranno ai compagni e alle compagne di Onda Rossa, che poi ci gireranno le telefonate, quindi siete in via di tutte e tutte ad intervenire. Noi continuiamo con il filo che avevamo aperto all'inizio, quindi qual è effettivamente il ruolo delle realtà dal basso, delle realtà auto-organizzate nel fronteggiare la situazione della pandemia. Come dicevamo poco fa, il fatto che certe scelte governative, comunque certe scelte fatte a monte, si vadano a riverberare in maniera diversa sui territori, determina appunto una risposta differenziata da parte dei territori stessi.
Certo, qui in Calabria sicuramente la situazione sanitaria non è critica come quella del nord, anzi qua i nostri casi sono decisamente esigui, ma quello che si sta venendo a verificare, come dicevamo anche molto bene con Ferdinando, è l'emergenza sociale ed economica che sta veramente mettendo in crisi tantissime persone. Quello che si registra qui naturalmente è la situazione del lavoro nero. Il lavoro nero, tra l'altro, abbiamo sentito alcune dichiarazioni veramente allucinanti rispetto al fatto che la cosa positiva tutto sommato di questa crisi è che farà venire fuori un po', sarà la cartina tornasole del lavoro nero in Italia, cioè come se questa crisi veramente dovesse indicarci dove c'è lavoro nero, dove non c'è. E il problema qui non sta nel riconoscere il lavoro nero, qui sta nel fronteggiarlo in qualche modo, nel dare a queste persone la possibilità di la possibilità di trovare un modo per sopravvivere in questo momento, gente che era abituata insomma a guadagnarsi la giornata e che in questo momento non ha davvero nulla e non riesce a mettere letteralmente insieme il pranzo con la cena.
Vittoria, perdonami se ti interrompo, ma abbiamo un'altra telefonata che è arrivata nel frattempo, il dottore Febbraio.
Oh, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciro,
buongiorno dottor.
Beh, il dottore insomma ciromista da sempre, nel senso direi il padre di Ciroma. Allora,
buongiorno anche a chi ci ascolta dalle altre città con cui siamo collegati.
Sì, ricordiamolo che sono Roma, Brescia e Torino, le Radio Onda Rossa, Radio Blackout e Radio Onda d'Urto.
Allora, insomma, io ti presento solo un attimo, così insomma facciamo anche quello che è una contestualizzazione di questa chiamata. Insomma, tu lavori al 118 di Cosenza, sei il medico del 118, e quindi chi meglio di te insomma ci può un po' illuminare su quella che è la situazione sanitaria in Calabria, ma che sicuramente si sta verificando in gran parte del sud Italia.
Vabbè, intanto insomma direi che se nelle altre città con cui siamo collegati non ridono, da noi qui piangiamo, nel senso che noi ormai sono anni di commissariamento, sono 10 anni di commissariamento della sanità nella regione Calabria, che tra tagli, piani di rientro e quant'altro ha ridotto al lumicino tutto quello che era un sistema sanitario pubblico a favore di un sistema sanitario privato. E questo è un primo dato inconfutabile dal quale bisogna necessariamente partire. Abbiamo una fortuna, gli ultimi dati, io questa notte ho lavorato e insomma fortunatamente abbiamo dei casi molto contenuti, solo 6 positivi in più rispetto a ieri, quindi insomma una situazione che fa ben sperare che da noi non esploda con i numeri che ha visto invece quello che è accaduto in altre regioni, anche perché diciamolo nuda e cruda la cosa, se malauguratamente avessimo avuto i numeri che si sono registrati in altre regioni, la nostra sanità non sarebbe stata minimamente in grado di affrontare questa emergenza. Non siamo preparati, non lo siamo tuttora, nonostante insomma noi come dire, viviamo in una situazione in cui potremmo godere anche degli errori fatti nelle altre regioni, però ad oggi ancora la nostra sanità vive una situazione di estrema fragilità che ripeto, la speranza è che non accada quello che è accaduto in altre regioni, perché sennò altrimenti la situazione da noi sarebbe veramente non grave ma gravissima.
Certo. E oltre il commissariamento, mi viene da dire che oltre il commissariamento, privatizzazione eccetera, c'è anche un pressapochismo che insomma ha fatto il giro di tutte, insomma, di tutta l'informazione nazionale. Per esempio abbiamo avuto il caso di Pallaria, del capo della protezione civile, che se n'è uscito dicendo che i ventilatori non sa nemmeno cosa siano, che insomma poi è stato costretto a dimettersi il giorno dopo. Però questo dà veramente un attimo la misura di quella che è, dicevo, il pressapochismo con cui si sta affrontando questa crisi, ma sicuramente ci dà anche un segnale di come la sanità veniva trattata prima di questo contagio.
Guarda Vittoria, io che il capo della protezione civile non sa o non sapesse come funziona, cos'è un respiratore, potrei anche sorvolarci sopra. Il problema è realistico, è un altro, nel senso che la protezione civile, come accade un po' in tutta Italia, diventa il luogo deputato all'approvvigionamento di tutte quelle di quegli strumenti che non sono solo i respiratori, sono anche i dispositivi di protezione individuale da dare al personale che lavora a stretto contatto con situazioni di grande pericolo, che non sono in grado di fornire questi strumenti. La Calabria ad oggi vanta tra virgolette questa incapacità, nel senso che io, come sapete, lavoro al 118, noi riceviamo come approvvigionamento nella giornata dell'altro ieri 8 tute, un numero di 8 tute significa che in 3 minuti le tute sono già finite, non possono essere riutilizzate perché sono tutte monouso e quindi una volta utilizzate vanno buttate, che mi servono solo a dare la possibilità a un equipaggio di un'autoambulanza di poter effettuare un soccorso. Il resto delle autoambulanze ovviamente rimane privo di questi strumenti, di questi dispositivi, per cui si sancisce l'inoperità di queste altre autoambulanze, con tutte le conseguenze di quello che significa questo, perché non c'è solo il coronavirus da gestire, ma ci sono i soccorsi della normalità, ci può essere l'infarto, ci può essere l'ictus, però in una condizione di questo tipo di emergenza giustamente il personale ritiene che entrare in una casa dove magari ci può essere anche una persona non direttamente il soggetto da andare a soccorrere, ma che possa avere qualche sintomo legato non si fidano e non vanno sul soccorso perché non sono attrezzati, non sono muniti di questi dispositivi. Questo per esempio è un elemento che mette in crisi ulteriore il nostro sistema sanitario e anche di soccorso dell'emergenza urgenza 118 in qualche maniera.
Va bene, allora Francesco ti salutiamo, naturalmente ti auguriamo buon lavoro e continuiamo
anche
con la
voi.
Nostra staffetta anche per ricevere.
Ma io una
insomma...
cosa la volevo dire
sì,
però.
Naturalmente.
No, proprio brevissima. No, ma è perché il problema, io seguivo il dibattito che c'è stato prima di noi a Radio Onda Rossa, c'era un compagno che sottolineava che questa è soprattutto una crisi sanitaria, ed è vero, è soprattutto una crisi sanitaria dove poi ci sono tutte i collaterali di questa crisi sanitaria. Io proprio velocemente, brevemente, e qui ci riporta al tema principe, che è quello che in Italia non si è avviata una seria politica di prevenzione. Noi abbiamo avuto nel 2004 l'epidemia della SARS, che era un virus paragonabile a quello attuale del Covid-19, un virus capace di frequenti mutazioni e che prima o poi sarebbe stata questione di tempo che, come è avvenuto nel 2004, la situazione si sarebbe ripresentata. E quindi non avere previsto un piano di prevenzione, questo ha determinato quello che sta succedendo oggi. Non avere mascherina, non avere respiratori, non avere scorte adeguate di questi presidi ha provocato quello che sta provocando oggi, che ci troviamo in una situazione in cui si fa una sorta di triage da guerra negli ospedali.
Certo, che è quello che un po' dicevi anche prima rispetto ai dispositivi di protezione.
Sì, no, ma il triage di guerra è che, magari questo non lo dice nessuno, ma sarebbe opportuno incominciare a dirlo, è possibile che negli ospedali maggiormente intasati il triage di guerra significa questo, che siccome usano questa metafora della guerra per parlare di coronavirus, significa che io in un reparto valuto chi ha più possibilità di sopravvivenza rispetto a chi non ne ha e quindi a quello lo lascio morire per fare posto a chi ha più possibilità, e qui si pone anche un problema etico che sicuramente dovrà far riflettere su tutto quello che sarà il dopo. Dobbiamo incominciare a prefigurare il tempo del dopo, questo è il problema.
Giusto.
Va bene, dottore, noi la ringraziamo e chiudiamo, così diamo spazio agli altri interventi che ci arrivano pure dal nazionale. Ci aggiorniamo prestissimo.
Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
E insomma, cioè, mette in luce l'intervento del dottore Febbre, che comunque quella della sanità calabrese è stata una problematica che con l'arrivo della pandemia Covid si è aggravata, sempre perché si è messa comunque sempre più a rischio la possibilità di far fronte a tutte quelle problematiche sanitarie che c'erano già ancora prima del virus. Le segnalazioni che ci arrivano in radio comunque sono delle più disparate, anche dall'ospedale, con gli infermieri che si improvvisano progettisti nelle corsie dell'ospedale per creare percorsi alternativi agli ingressi delle persone contagiate, più che il materiale di protezione individuale messo a disposizione della protezione civile, che molto spesso non è efficace e non protegge dalla stessa acqua, tanto per
certo.
Dire.
Io volevo dire una cosa rispetto per esempio a quella che diceva il dottore della metafora bellica. Allora, la metafora bellica del dottore mi sembra molto più, come dire, incisiva di quella che invece viene fatta naturalmente dai giornali, dalle televisioni mainstream, eccetera. Il problema qui è che la metafora bellica, purtroppo, a livello mainstream serve a giustificare per esempio un intervento massiccio di quello che può essere l'esercito, piuttosto che l'intervento, il controllo delle forze dell'ordine nei nostri territori, mentre invece la metafora bellica che diceva il dottore è quella che in realtà viviamo quotidianamente, che è quella che si vive nelle corsie degli ospedali, per esempio nel momento in cui si deve decidere chi può sopravvivere e chi no.
Sì, nel frattempo abbiamo un intervento telefonico. Ciao, buongiorno.
Sì, sì, ciao, ciao, sono Lorenzo, chiamo da Genova.
Ciao.
Ciao, sono fisioterapista e lavoro in un ospedale, un ospedale a Genova, e adesso sto lavorando in rianimazione, quindi volevo dare giusto una... raccontarvi quello che c'è qua in questo ospedale. e io sono un fisioterapista interinale, quindi lavorerò nell'ospedale fino a giugno, il contratto mi scade a giugno, e appunto ci hanno messo in rianimazione a dare una mano a mobilizzare i pazienti, quelli un po' più acuti, più gravi di COVID. E io devo dire giusto una cosa, che secondo me giustamente contro la retorica della guerra, di tutte queste cazzate che raccontano, sarebbe il momento per tutti gli operatori sanitari di prendere la parola, visto che la luce si è puntata su, l'attenzione è puntata su un po' su questo, sul personale sanitario, no?
Certo.
E per fare qualcosa, cioè tempo fa avevamo fatto una manifestazione, vedete qua vicino a Genova, cioè a Genova, alla Leonardo, sono tutte industria bellica, logistica, eccetera eccetera. I portuali avevano fatto delle azioni molto significative,
sì,
per le navi che arrivavano.
Esatto.
E sarebbe opportuno, secondo me, che gli operatori sanitari, che proprio non sono questi eroi di cui si parla, questi eroi coglioni, ma si sappiano muovere e fare qualcosa proprio per portare attenzione su questa industria bellica che non è stata assolutamente bloccata, è quella che succhia tutto, perché poi noi stiamo qua a spartirsi le molliche, le briciole di quello che resta, ma va tutto là. E stiamo a ragionare sul respiratore che lo dividono tra due pazienti, come cazzo fanno, noi pure stiamo con una scarpa e una ciabatta, e come tante realtà ospedaliere, sicuramente a Genova sarà migliore che nel sud Italia, ma comunque insomma poco cambia, e alla fine stiamo sempre su quello che ci resta, ma è l'importante è portare l'attenzione su questo, sull'industria bellica, su quello, tutto quello che succhia, con non sono solo gli aerei, non sono adesso che sono due sommergibili che doveva pagare una grossa consegna all'Italia, milioni di euro, quindi sono i soldi che tocca andare a prendere.
Sì, oltretutto io ti ringrazio per il tuo intervento, che hai messo anche un po' in luce la questione dei contratti degli operatori sanitari. Per esempio, noi qui abbiamo dato diverse volte voce alle tantissime persone precarie che in questo momento vengono chiamate, sempre per continuare su questa metafora assolutamente fuori luogo, vengono chiamate alle armi all'interno degli ospedali con contratti a tempo determinato, quindi praticamente vengono buttati all'interno delle corsie in prima linea, esposti ed esposte ad un elevatissimo rischio, per poi, immagino, a questo punto essere liquidati e liquidate immediatamente alla fine dell'emergenza. Qui in Calabria, per esempio, questa è la situazione che si viene a configurare. Sì, moltissime persone che erano nelle graduatorie, per esempio per infermiere, operatori, operatrici sanitarie, eccetera, sono stati chiamati e sicuramente alla fine di questa emergenza verranno rimandati a casa con una pacca sulla spalla e forse uno o due punti in più all'interno della graduatoria, dopo che hanno messo obiettivamente a repentaglio la loro vita. Quello che emerge sicuramente è che alla fine di questa emergenza, ma direi di cominciare sin da subito, e far venire fuori questa cosa in ogni modo, perché non può essere che alla fine di questa crisi si ritorni alle situazioni di prima. C'è una frase che in questi giorni sta facendo il giro, che in realtà poi si rifà a quelle che sono state le mobilitazioni in Sud America prima di questa emergenza, però ecco, non potremo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema, e mi sembra che racchiuda benissimo anche questa situazione. Va bene, allora ti salutiamo e ti ringraziamo per questo prezioso intervento.
Io, sì, giusto sottolineare proprio che questo è il momento di farlo, perché poi appunto la pacca sulla spalla te la danno dopo, e quando ti sfanculano non è più nessuna potere contrattuale o con nessuna capacità di mettere in risalto questa cosa. Per questo dicevo, adesso una mobilitazione, certo, come la fai? Non lo so, però fare qualcosa che
insomma, per esempio,
a dire blocchiamo questa cazzo di industria bellica, blocchiamo questa cazzo di e farlo però dagli operatori sanitari che sono visti come gli eroi, che si mobilitano loro, sarebbe la cosa più opportuna. Lo dico perché appunto esperienza personale, pure interinale da una vita, per cui so che poi nel momento dopo in cui t'hanno chiuso il contratto non c'è più voce in capitolo, o quando è passata la moda di questa notizia parlano certo. Di altri, non è
certo, esatto. Sicuramente ci saranno in ascolto anche persone insomma che militano nei sindacati di base. Ricordiamo l'USB la settimana scorsa, la settimana scorsa in realtà sono già 10 giorni fa, però ecco
hanno organizzato
lo sciopero, sì. Certo, naturalmente è stato fatto per esempio lo sciopero simbolico di un minuto all'interno delle corsie,
sì, certo.
Perché poi ovviamente si è schiacciati dal ricatto del fatto che ci sono i malati, insomma che non si può fare nessun tipo di iniziativa, di protesta eccetera eccetera, però sì, sono d'accordo con te, c'è la necessità, c'è l'esigenza di mobilitarsi adesso in tutte le forme possibili e immaginabili, la radio sicuramente è una di queste, dando voce a queste situazioni, perché poi sarà ancora più difficile.
Dai, vi ringrazio, comunque siete bravi che fate tutta questa trasmissione, tutte le radio in comunicazione, molto
grazie
bello.
A te.
Grazie,
vi saluto,
ciao.
E proprio per questo noi ci avviamo a conclusione, ci abbiamo praticamente finito i nostri 45 minuti a disposizione per la staffetta, stiamo per passare appunto la linea a Brescia, a Radio Onda d'Urto, e insomma, che dire, gli interventi un po' che sono usciti per fortuna sono riusciti a dare il quadro della situazione sia un po' a livello locale sia un po' a livello nazionale, quindi continuiamo e invitiamo tutti e tutte voi a continuare a stare in diretta sulla trasmissione, seguendo lo streaming, e ad intervenire sempre al numero nazionale che è 0649 1750. Nel frattempo iniziamo a passare la linea a Brescia, Radio Onda d'Urto. Un saluto.